Buonasera e bentornati a questo programma, grazie per essere quindi in nostra compagnia e mi auguro che il tempo che ci sta davanti, una ventina di minuti circa, possano essere veramente fruttuosi anche per la nostra vita stessa. Sì, forse qualcuno potrebbe dire, ma forse stai un attimino esagerando, ma non credo, visto che stiamo per aprire la parola di Dio, vale a dire la Bibbia, per cercare di saziarci di essa. Quindi anche questa sera possiamo andare avanti nella lettura del Vangelo di Luca al capitolo 21. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. E così abbiamo letto fino al versetto 15 del capitolo 21. Il Signore qui sta parlando ai discepoli e a tutti quelli che saranno suoi seguaci in questo versetto. Tutte queste cose si applicano in modo specifico ai giudei cristiani. Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 15, nei versetti 18 e 19, ci dice: «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Quindi se tu sei un seguace del Signore Gesù Cristo, allora non vincerai nessuna gara di popolarità, te lo assicuro». Luca va avanti dal versetto 16 al 19 e ci riferisce così: «Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici, faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà, con la vostra costanza salverete le vostre vite». Questi versetti che abbiamo appena letto hanno come finale applicazione il periodo definito come quello della grande tribolazione. La sofferenza di questi giudei sarà molto più intensa durante la tribolazione di quanto fosse stata sotto la persecuzione nazista con i forni e i campi di concentramento. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina, così dice il versetto 20. Ricorda che loro gli avevano chiesto quando saranno queste cose, cioè quando nessuna pietra rimarrà sull'altra. Questo è successo quando l'imperatore romano Tito sconfisse Gerusalemme nel 70 d.C. Sono dell'opinione che molti di questi uomini, circa 40 anni dopo, si saranno ricordati le parole di Cristo guardando sopra i merli del muro di Gerusalemme e vedendo la bandiera dell'esercito di Tito, avranno detto: «Questo è il giorno del quale il Signore ha parlato». La stessa cosa succederà ancora durante gli ultimi giorni. Il versetto 21 dice così: «Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città». Allora dovevano fare ciò che adesso dovranno fare nella grande tribolazione. Loro dovevano lasciare Gerusalemme il più presto possibile. Il grande storico giudeo Giuseppe Flavio ci racconta dell'orribile assedio di Gerusalemme. Durante questo assedio le madri mangiarono i propri figli, la gente moriva come mosche e i morti furono gettati dalle mura. Coloro che rimasero o morirono di fame o vennero venduti come schiavi. Ancora il Signore fa un piccolo disegno di come sarà negli ultimi tempi. Ci sono coloro che affermano che non potrebbe mai più succedere di nuovo. È successo una volta, questo è un fatto storico. Il Signore ha detto che sarebbe successo, e così fu. Lui disse che succederà ancora, ed io credo che abbia ragione. Continuiamo nella lettura del testo odierno, arrivando al versetto 24. «Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti». I giudei erano dispersi e Tito li mise in schiavitù. Costruirono il grande Colosseo a Roma. Grande afflizione e ira caddero sulla nazione di Israele. Dal giorno in cui Tito era entrato nella città fino a circa 1900 anni dopo, i giudei non hanno potuto scacciare i gentili da Gerusalemme. I gentili hanno controllato Gerusalemme dal giorno in cui Tito ha conquistato la città fino ai giorni nostri. I luoghi santi in Gerusalemme sono in mano ai gentili, ossia ai non ebrei, e lì c'è la moschea di Omar, nel posto in cui dovrebbe stare il loro tempio. Gesù disse che Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai gentili fino a quando il tempo dei gentili non fosse compiuto. Gerusalemme è ancora calpestata dai gentili. Non è sorprendente quanto sia accurata la parola di Dio? Ma Gesù, andando avanti nei suoi discorsi, dice così, leggeremo adesso fino al versetto 28. «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole, con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina». Penso che questi avvenimenti si riferiscano al periodo storico antecedente il ritorno fisico di Cristo. Molti pensano che questi versetti potrebbero descrivere la nostra situazione attuale, ma quello che avverrà in quei giorni sarà di gran lunga peggiore, più intenso di ciò che vediamo oggi ed esteso a tutto il mondo. Ma nel mezzo di questa tragedia universale c'è una nota di gioia per chi ha creduto in Dio e in Cristo, perché egli dice: «Sollevate i vostri capi, la vostra redenzione è vicina». Gesù va avanti ancora con i suoi discorsi e dice una parabola. Infatti, leggendo dal versetto 29 al 32, ci viene riportato così. «Disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Usando l'esempio della fioritura di un fico, che precede la maturazione dei frutti, Gesù ci invita a considerare l'evolversi dei tempi storici nell'osservare gli eventi che ha appena menzionato. In questo senso, l'evolversi della storia del popolo di Israele è come un orologio che scandisce il tempo in cui viviamo prima dell'ora finale. Le parole «questa generazione» sembrano riferirsi all'arco della vita delle persone che per prime testimonieranno di questi eventi. In quel caso significherebbe che coloro che hanno visto l'inizio di questi eventi vedranno anche la loro conclusione, visto che l'enfasi sembra essere sulla rapidità con la quale questi eventi si susseguono. Andiamo a concludere il capitolo 21 di Luca. «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Di giorno Gesù insegnava nel Tempio, poi usciva e passava la notte sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Gesù inizia affermando il sicuro adempimento delle sue parole. Ci esorta quindi a essere avveduti ed attenti, ma anche a non lasciarci abbattere dalle circostanze avverse. Noi non possiamo cambiare il mondo, solo Dio può farlo, ma quello che Lui mi ha chiesto è di glorificarlo obbedendo alla Sua parola e comunicarla quindi ad altri nel Suo amore. Il valore di noi tutti come persone è legato alla nostra relazione con Lui e al fatto che, se lo amiamo, saremo con Lui al Suo ritorno. Il capitolo termina facendo menzione alla gente che si alzava presto per andarlo ad ascoltare, questo perché le sue parole, pur essendo dure, avevano in sé la speranza. Abbiamo visto da vicino le parole molto dure, severe di Gesù riguardo agli ultimi tempi, quindi abbiamo riflettuto su queste frasi che Gesù 2000 anni fa diede come profezia. Ma possiamo andare avanti nella lettura del Vangelo di Luca e così arriviamo al capitolo 22. In questo nuovo capitolo ci muoviamo all'ombra della croce e guarderemo questa sezione che tratta gli ultimi giorni della vita terrena del nostro Signore. Tutti i fatti elencati in questo capitolo sono successi giorno prima della sua crocifissione, ma vediamo la sequenza degli avvenimenti. Giuda complotta con i capi sacerdoti per tradire Gesù. Gesù organizza l'ultima Pasqua, istituisce la cosiddetta cena del Signore e annuncia che verrà tradito. Lui racconta agli apostoli della loro posizione nel regno futuro, mette in guardia Pietro sul suo rinnegamento e poi Gesù va nel Getsemani, viene tradito da Giuda ed è arrestato, portato alla casa del sommo sacerdote, è rinnegato da Pietro, schernito, picchiato e portato davanti al Sinedrio. Era una giornata intensa e Luca ne riporta solamente una parte. Quel giorno, prima che Gesù fosse ucciso, fu un giorno di crisi. Tutto puntava verso l'evento centrale, la sua croce. Ogni cosa è preparata per l'evento della crocifissione. Qualcuno ha detto in questo modo: la croce è il centro di gravità in un mondo morale. E così noi troviamo cielo, inferno e terra che si preparano per la croce. La meccanica di questo ci viene data nei primi pochi versetti. I capi religiosi complottano contro di lui, questi sono i preparativi del mondo. Giuda cospira diabolicamente per tradirlo, questi sono i preparativi dell'inferno. Poi Gesù e i suoi discepoli fanno i preparativi per l'ultima Pasqua insieme, questi sono i preparativi del cielo. Giuda complotta con i capi religiosi per tradire Gesù. La festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, ma temevano il popolo. Abbiamo così letto i primi due versetti del capitolo 22. Gesù è arrivato a Gerusalemme risolutamente e sei mesi prima, a Cesarea di Filippi, egli aveva rivolto la sua faccia verso Gerusalemme dove sarebbe stato ucciso. Il monte della trasfigurazione e il cosiddetto ingresso trionfale sono passati. E questo è il periodo della Pasqua, ed egli, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, sta per morire. I capi religiosi lo avrebbero anche ucciso subito, ma temevano il popolo. Era la Pasqua, quindi c'era gente da ogni parte del paese nella città. Erano dalla sua parte, diciamo, una maggioranza silenziosa. Così ci riporta il versetto 3. Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12. Egli andò a conferire con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione buona per consegnare loro Gesù di nascosto alla folla. Così siamo arrivati a leggere fino al versetto 6. I capi religiosi si stavano chiedendo come avrebbero potuto prenderlo. Ora uno dei suoi uomini viene e si offre per tradirlo. Il complotto era aspettare finché la folla se ne fosse andata da Gerusalemme, aspettare che Gesù fosse solo, in modo che la gente non sappia ciò che stavano per fare. Essi avevano in mente di prenderlo segretamente. Giuda avrebbe aspettato il momento buono per poi far sapere ai capi religiosi quando sarebbe arrivato il momento giusto. Veramente quel momento non arrivò mai, perché Gesù li forzò ad agire immediatamente. Gesù, come viene scritto nel Vangelo di Giovanni, diede a Giuda quel pezzo di pane intinto durante l'ultima cena e gli disse: «Quello che fai, fallo presto. È arrivato il momento, devi agire in fretta». E Giuda fece proprio questo. Gesù organizza l'ultima Pasqua e istituisce la cena del Signore. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo». Essi gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli rispose loro: «Quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà, e dite al padrone di casa: «Il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli?» Ed egli vi mostrerà, al piano di sopra, una grande sala mobiliata. Qui apparecchiate». Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Così abbiamo letto i versetti che vanno dal 7 al 13. Gesù era stato tante volte a Gerusalemme. Egli conosceva l'uomo a cui apparteneva quella sala al piano di sopra. E sono convinto che lui aveva detto a Gesù: «Quando ti trovi a Gerusalemme, porta qui i tuoi discepoli». Forse il Signore aveva già combinato con lui di usare la sala e gli fece sapere ciò che gli necessitava in questo momento. Leggiamo ora fino al versetto 18. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: «Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Questo è il momento dell'ultima cena e Giuda era presente. Alla Pasqua il calice era levato diverse volte ed io penso che il Signore partecipò fino all'ultimo calice. Quello era il calice di gioia. Egli non lo beve? Sorge la domanda: ha mai bevuto quel calice? Io penso che egli l'abbia fatto. Sulla croce gli davano dell'aceto da bere e nella lettera agli Ebrei ci viene detto: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Puoi controllare in Ebrei 12 al versetto 2. Sulla brace morente della festa della Pasqua che sta finendo, il Signore Gesù Cristo soffia ravvivando la fiamma della nuova festa della cena del Signore. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi». Così ci riportano i versetti 19 e 20 del capitolo 22 del Vangelo di Luca. Il Signore prese due degli elementi più semplici del mondo come simboli del suo corpo e del suo sangue, pane e vino. Entrambi sono facilmente deteriorabili. Quando eresse un monumento, non fu fatto di ottone o di marmo, ma con due elementi semplici e deteriorabili. Egli dichiarava che il pane parlava del suo corpo ed il vino parlava del suo sangue. Il pane parla del suo corpo spezzato, non un osso spezzato, ma un corpo spezzato, perché egli fu fatto peccato per noi. Così ci ricorda la seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, versetto 21. Io credo che egli non avesse più un aspetto umano quando lo presero dalla croce. Infatti Isaia dice di lui: era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo. Isaia 52, 14. E non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Ancora Isaia ci ricorda queste parole al capitolo 53, versetto 2. Per centinaia di anni la festa di Pasqua aveva guardato avanti alla venuta del Signore e alla sua morte. Ora egli è all'ombra della croce e questa è l'ultima Pasqua. La festa di Pasqua ora si è adempiuta. Ci incontriamo attorno alla tavola del Signore e interroghiamo i nostri cuori. Ciò che facciamo a questa tavola è in ricordo di Lui. Guardiamo indietro a ciò che Egli fece per noi sulla croce e guardiamo in avanti al Suo ritorno. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Così ci riporta la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, versetto 26. Gesù annuncia che verrà tradito. Del resto, ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola. Perché il figlio dell'uomo, certo, se ne va, come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai tra di loro a fare questo. E così siamo arrivati a leggere sino al versetto 23. Colui che lo avrebbe tradito era tra di loro. Ci sono quelli che credono che Giuda se ne andò prima della istituzione della cena del Signore. Io penso che questo sia esatto. Luca non dà l'ordine cronologico, lui ci dà i fatti necessari allo scopo del suo commento. Giovanni mette in chiaro che durante la Pasqua Gesù prese il pane intinto, lo diede a Giuda e disse: «Quel che fai, fallo presto». Poi Giuda uscì. Ognuno dei discepoli credeva di poter essere lui stesso capace di rinnegare e tradire il Signore. Se tu sei onesto, sai che anche tu potresti tradirlo. Se egli non tenesse la sua mano su di me, io potrei rinnegarlo nei prossimi 5 minuti. Grazie a Dio, comunque, egli non toglie la sua mano da me ed io gioisco di questo. La posizione degli apostoli nel regno futuro. Fra di loro nacque anche una contesa: chi di essi fosse considerato il più grande. Luca 22, siamo arrivati al versetto 24. Questi stessi uomini che avevano riconosciuto quanto in basso avrebbero potuto scendere avevano anche delle ambizioni per essere i maggiori. Puoi immaginartelo? Proprio nell'ombra della croce questi uomini stanno cercando delle posizioni. Lo vediamo anche nella Chiesa oggi. I santi dei nostri giorni non sono molto diversi dagli apostoli. Ma andiamo avanti nella lettura, leggeremo fino al versetto 27. Ma egli disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve». Il Signore sta dicendo che egli ha preso la posizione più bassa. È questo ciò che fece quando egli prese il mio posto sulla croce. È come un padrone che si alza da tavola dicendo al suo servo: «Tu siediti e mangia, ed io ti servirò». Quando Gesù Cristo venne sulla terra, tutta l'umanità avrebbe dovuto essere al suo servizio. Invece, egli ha servito l'umanità. Egli preparò una tavola di salvezza e ha invitato noi a questa grande festa. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Così ci riportano i versetti fino al 30. Il Signore è misericordioso verso i Suoi discepoli e raccomanda di perseverare nelle prove qui sulla terra. Il Figlio di Dio ha alcune grandi cose in serbo per il futuro. I redenti occuperanno posizioni elevate. Mi chiedo se tu stai lavorando per un posto in cielo. Io non intendo dire che dovresti lavorare per la tua salvezza, ma che le cose che tu fai in terra avranno rilevanza anche sulla tua posizione futura. Io credo che l'unica cosa che Dio giudicherà sarà l'esercizio del dono che Egli ci diede. Egli ci dà un dono quando veniamo messi nel corpo dei credenti al momento della nostra salvezza, e ci sono letteralmente migliaia di doni. Il soggetto dei doni è davvero interessante. Sai qual era uno dei doni nella prima chiesa? C'era una donna di nome Dorcas che cuciva. Cucire era il suo dono. Le faceva dei vestiti per delle vedove che altrimenti non ne avrebbero avuto affatto. E tu sarai ricompensato secondo la tua fedeltà nell'esercitare il dono che Dio ti ha dato. La maniera in cui tu vivi la tua vita cristiana è importante davanti a Dio. Le nostre opere devono essere motivate non da quello che possiamo ottenere in cambio, ma dall'amore per gli altri che Dio ha messo nei nostri cuori. E con queste esortazioni così forti che ci vengono dalla parola di Dio, io voglio proprio concludere questa sera e lasciarvi proprio con questo incoraggiamento, con questo sprono che sicuramente è valido anche per me stesso. Bene, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a risentirci domani sera.